Buongiorno, 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 benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 marzo. Stefania Busiol, sempre prima, la parola a Nicola, buongiorno, la parola alla zuppa di porro e poi arriva Ando Dani, votare sì a Aldo Salvagiulo, buongiorno Nicola da Valdobbiadene e poi arrivano un po' di fan, sì, bravi, andate a votare. Allora, il tema fondamentale della giornata riguarda le elezioni. Adesso siamo un po' scuriti qua, che è successo qua con questa telecamera diventata così scura, dai. Sulle elezioni, scusatemi, la guerra. Sulla guerra la cosa fondamentale è, diciamo, sono due, una economica e l'altra strategico-politica. Partiamo da quella, strategico-politica. Le condizioni di Trump è che ci sia una resa incondizionata dell'Iran. Ciao Core, dovete sapere che, come ben sapete ormai, è che l'Iran oggi è gestito da una guida suprema che, come un'idra, quando gliela tagli, gli nasce una nuova testa ed è soprattutto supportata da un settore militare che è fatto da milioni di militari, paramilitari, poliziotti, irregolari, quindi c'è un controllo della società dal punto di vista dittatoriale fenomenale, altro che quello che c'aveva Maduro in Venezuela con 8 guide, con 8 guardie del corpo cubane. Il punto fondamentale, quindi, che la resa incondizionata non è proprio nelle parole, nelle opportunità in questo momento in Iran e la guerra sta continuando con il suo lento pele, che vuol dire continuano i bombardamenti degli ebrei, degli israeliani in Libano, continuano i missili sulle postazioni missilistiche iraniane da parte degli americani, dall'altra parte gli iraniani fanno la loro guerra nel Golfo perché hanno compreso benissimo quello che oggi tutti quanti i giornali italiani di fatto riportano, e cioè che la tensione più che militare diventa una tensione economica. Il giornale, chi specula sulla benzina che può toccare 3 euro al litro. Insomma, c'è un po' un concetto che c'ha un pezzo della destra, che la speculazione possa essere, vi ricordate durante la guerra in Ucraina, no? Quindi quando tu pensi che la speculazione è una cosa cattiva, in realtà non è la speculazione una cosa cattiva, la speculazione è quella che ti viene a dire che il petrolio, consegne recenti, siano un po' facili, quelle a 3 mesi un po' difficili perché ci vuole un po' di tempo per portarle da quelle aree del Golfo, il fatto che mille navi sono bloccate allo strato di Hormuz, fa sì che non è che sia la speculazione. Se non c'è stato il petrolio, evidentemente il prezzo sale, c'è poco da speculare. Ma comunque la speculazione è una cosa buona, positiva. La speculazione nella sua accezione negativa è quella portata dai giornali di sinistra e oggi un po' mutuata semplicisticamente anche dai cosiddetti liberali. Il prezzo del gas, dice il manifesto, farà crollare le economie globali, perché il Qatar ieri ha detto che non produrrà più gas, o meglio Qatar, Iraq, ieri anche il Kuwait, ci spiega più tecnicamente il Sole 24 Ore, hanno intenzione di fermare i giacimenti per la impossibilità di esportare. Allora, per cercare di trarre una conclusione di tutte queste cose, cosa succede? Succede che hai attaccato l'Iran, il petrolio è di difficile esportazione perché 20% il petrolio passa dallo stretto di Hormuz e lì la gente non ci vuole passare per motivi di sicurezza, non perché sia stato bloccato con un lucchetto. Il gas, se non lo puoi esportare, loro non lo estraggono, meglio si deve sempre estrarre il gas, non è che puoi mettere un tappo al pozzo, però non lo riescono ad esportare. I prezzi del gas e quindi dell'energia elettrica, i prezzi del petrolio e quindi della benzina sono destinati ad aumentare. Se questa cosa dura tanto, si troveranno delle soluzioni, ma nel breve periodo sarà un gran casino. Se durasse poco, evidentemente si sgonfierebbe questa bolla. Quanta gente ha comprato i futures sul petrolio facendo un sacco di soldi in questo periodo e quanti potranno essere pizzicati se improvvisamente dovesse succedere qualcosa che chiude questa guerra e il future del petrolio si crollerebbe per le speculazioni al ribasso in quel caso. che chissà se piacciono ai nostri amici, diciamo, antipatizzanti nei confronti degli speculatori. Poi succede un'altra cosa incredibile dal punto di vista economico, secondo i giornali, ma molto normale, e cioè che Trump, anzi il suo ministro del commercio, il cattivissimo, mi sembra Bessette, non mi ricordo come si chiama, dice agli indiani che non hanno più l'embargo nell'importare il petrolio russo. Cosa vuol dire questa cosa? Questa cosa che il foglio chiama come giravolta, non è una giravolta, è esattamente un atteggiamento congruente, molto razionale da parte di chi attacca l'Iran e sa che è il casino che combinerà sul petrolio, nel far sì che non aumentino oltre al dovuto i prezzi del petrolio e quindi della benzina, e quindi evidentemente si cagano sotto per le possibili conseguenze che avrebbero sugli elettori americani l'aumento della benzina non a 3 dollari al litro, ma a gallone. O 4 dollari a gallone, il punto, anzi di più di 4 dollari. Il punto fondamentale è questo: se tutto il petrolio del Golfo è bloccato e blocchi pure le esportazioni dei russi, c'è una scarsità di petrolio in giro e il prezzo aumenta. Se invece quello dei russi gli permetti di fluire come non fluiva nel passato, o meglio senza vincoli che avevano stavano mettendo nel passato, c'è un effetto di riduzione del prezzo del petrolio, che peraltro è un effetto di riduzione che aiuta i russi ad esportare, però gli disincentiva a vendere a prezzi elevatissimi. È perfettamente razionale, non c'è moralità nel mercato, c'è semplicemente un'informazione. I prezzi sono un'informazione. Di che cosa ci informano i prezzi? Più sono alti i prezzi del petrolio e meno petrolio c'è in giro, o meglio esportabile. Più i prezzi sono stabili e più il flusso continua. Gli americani stanno facendo questa scommessa, che la cosa non duri molto e che nel frattempo, per oliare il sistema, come si suol dire, si permetta ai nemici, si fa per dire russi, esportare il loro petrolio. Nel frattempo, però, c'è una cosa piuttosto seccante che tira fuori il Washington Post e che riguarda sempre la Russia, e cioè che i russi starebbero aiutando attraverso i loro sistemi di intelligence elettronica e tecnologica, i russi starebbero aiutando gli iraniani a individuare i bersagli americani in Medio Oriente. Quindi gli starebbero sostanzialmente dando gli indirizzi fisici di dove si trovano le truppe americane. Voi capite che è una cosa terribile. Se Trump usasse il suo metro di giudizio, che usa cattivo, buono, stronzo, buono, tutte quelle cose che dice lì in maniera un po' bambinesca, beh, insomma, sapere che c'è una centrale a Mosca che spiega ai missili iraniani dove andare a colpire per ammazzare i suoi soldati, beh, insomma, dovrebbe fare un putiferio a cui ci siamo abituati. Non lo sta facendo, ma questa cosa ovviamente Washington Post rende anche questa tensione che esiste oggi in Medio Oriente, in tutto il mondo, beh, insomma, un po' complicata. Andiamo su altri due temi e con questi vi lascio fare perché ha ragione Alessio Ramponi, questa è una zuppa di pranzo, sono arrivato un po' tardi, era terribile anche quando gli USA davano i bersagli agli ucraini, questo dice Daniele Sabatini, esattamente lo stesso concetto, è ovvio, è quello che è il motivo per il quale i russi devono stare tranquilli. I sinistrati continuano a pensare che Trump non sappia quello che fa, in realtà pensa al futuro degli Stati Uniti e se ne frega di far arrabbiare gli altri. Vabbè, seconda questione della giornata è la vicenda della Casa del Bosco. Perché pensate un po' voi, i magistrati, che sono i nostri potenti sacerdoti del nostro futuro, della nostra libertà e che non si possono contestare, hanno deciso che bisogna separare la madre della famiglia del Bosco dai figli e bisogna toglierli dalla casa protetta dove stanno ora e metterli in un'altra casa protetta. Allora uno dice: ma che cazzo hanno fatto questi il 20 novembre questi genitori per farsi togliere questi figli? Nulla. Hanno adottato uno stile di vita che non piace agli nostri assistenti sociali, questa è la realtà, che qualitativamente si può giudicare bene o male, ma che quella famiglia riteneva bene, quei bambini non sono stati violentati, non sono stati maltrattati, non hanno avuto problemi, diciamo, di educazione perché i genitori li facevano educare. Io mi chiedo, e anche se li avessero avuto, io sono molto dell'idea che voglio vedere come vengono educati alcuni bambini in alcune zone periferiche della nostra Italia, gli hanno sottratto a questa famiglia del Bosco questi figli e oggi i magistrati sono arrabbiati. Leggo da Maurizio Crippa, che fa un pezzo molto interessante oggi sul Foglio, che dice che questa ordinanza prevista dai magistrati di separarli e trasferirli in una struttura produttiva nasce dal fatto che la madre sarebbe una donna ostile e squalificante. ostile e squalificante, mentre invece i magistrati sono sempre dei fichi. E non si fida di nessuno. Beh, vorrei vedere se ti vengono a casa tua un bel giorno e ti tolgono i figli, voglio vedere di chi ti fidi. E manifesta frequenti stati d'ira. Beh, vorrei vedere che cosa verrebbe fatto. Io non so come mai non mi abbiano tolto i figli a me con l'ira che io manifesto tutte le mattine con la zuppa di porro, ma voi vi rendete conto che noi affidiamo a una relazione degli assistenti sociali, che peraltro avevano un pregiudizio nei confronti di questa famiglia, e a un magistrato il diritto di dire in maniera così arrogante che si tratta di una donna ostile e squalificante che non si fida di nessuno e che ha frequenti stati d'ira, e per questo motivo la separiamo dai figli da cui l'abbiamo già separata dalla casa dal 20 novembre, e la separiamo pure nella casa perché non li veda. Ma ragazzi, ma questo è nazismo, è comunismo. Qua noi facciamo finta di nulla. Beh, la Meloni si arrabbia su questa cosa, Gramellini fa il suo pezzettino senza mai prendere posizione. Per fortuna che c'è il foglio che prende posizione e dice giustamente: ricordatevi al referendum che cosa dovete votare. Vedete, il referendum, come dice oggi, terzo tema della giornata, come dice oggi molto bene Verderami, è stato rimesso in carreggiata dal no per un'intuizione di Franceschini, il segretario molto intelligente, ex segretario del Partito Democratico, l'uomo che senza il quale non si fa una segreteria nel Partito Democratico, non ha molti voti, ma grande capacità politica. Questo Franceschini ha detto: ragazzi, non entrate nel merito dei tecnicismi, dice ai suoi amici del no, buttatela in politica, così vincete il referendum. Ecco, quando il no la butta in politica dicendo stronzate tipo che il governo diventerebbe il controllore dei magistrati, che avremmo i super PM, che il sorteggio, come dice Giovanni e Giacomo, sono una minchiata, tutte queste cose qua, quando tu la poni in politica, beh, allora a quel punto cosa fai? Chiami alla adunata gli oppositori del governo Meloni, che andranno a votare non per il referendum ma per dare uno schiaffo al governo Meloni. Dall'altra parte, quelli che sono soddisfatti o anche mediamente soddisfatti del governo Meloni non vanno a votare, e quelli che entrano nel merito, che comprendono la forza di questo referendum, sono comunque una minoranza. Ecco la grande intuizione di Franceschini, il motivo per il quale i sondaggi oggi dicono che con bassa affluenza vincerebbe il no. E poi c'è tutta la cortina di fumo. Oggi leggo sul Domani, ragazzi, questo è un esperimento scientifico straordinario. Leggo sul Domani che c'è Benedetta Tobagi che è del comitato del no e dice che questo è il referendum che darebbe in mano il paese ed è il progetto di Silvio Berlusconi, cosa che a me farebbe anche piacere, non lo è, ma comunque va bene. Ma il punto fondamentale è la frase con cui l'ottima Giulia Merlo, che è una bravissima giornalista di giudiziaria, ma comunque fa parte evidentemente dello straordinario mondo di Amélie, ci scrive. Dice: la Tobagi, una delle voci più autorevoli della società civile per il no, che ha scelto per il no. Ma in base a quale principio, a quale diritto, a quale convenzione, a quale classifica la Tobagi viene considerata una voce più autorevole della società civile? Io mi ricordo che quando andai in Rai a fare Virus, ti parlo di 15 anni fa, l'unica consigliere d'amministrazione comunista che contestava Virus, prima ancora che nascesse, appena avevo messo il piede io lì, fu la Tobagi, Benedetta Tobagi, che non ha nessuna caratteristica di essere un'autorevole rappresentanza della società civile, non ha combinato nulla nella vita se non essere considerata dai giornalisti di sinistra un'autorevole rappresentante della società civile. Ma chi è? Cioè, è la figlia di Tobagi, ma lei non è nessuno, come Calabresi, forse è diventato direttore di un quotidiano in cui scriveva, peraltro, l'assassino di suo padre. Però non è questo il punto. Calabresi ha avuto un cursus honorem che potete più o meno giudicare, andrà a fare il sindaco di Milano. Diciamo la verità, potete considerarlo, condividerlo o non condividerlo, però è Calabresi. Ma la Tobagi, autorevole, una delle voci più autorevoli della società civile. Ma come si fa? Ma cioè, loro creano dei miti e questi miti diventano delle cose che gli fanno a loro piacere, e quindi quelle cose che a loro fanno piacere diventano delle cose enormi. Ma in realtà non è una voce autorevole della società civile, non dice una cosa autorevole, manco a prenderla sul serio. Ma comunque, Capone, straordinario, perché parla del trionfo alla trasmissione dell'altro giorno, di come si chiama, di. Mulè che ha fatto Nero Woodcock raccontando la follia di Woodcock, che francamente mi ricordo bene quando mi indagò e mi intercettò con questa sua arietta appunto di uomo, grande magistrato della società civile, mi verrebbe da dire. Ieri si è chiuso il collocamento dei cosiddetti BTP valore, sono andati benissimo, 16,2 miliardi di italiani li hanno comprati, ma soprattutto hanno aumentato i tassi di interesse, quelli del tesoro, portandolo a 3,35 se tu li tieni per 6 anni. Premio dopo 6 anni, non male come rendimento perché oggi i BTP a 6 anni rendono il 3, questi 3,35 rendono il 10% in più rispetto a BTP della stessa duration, cioè dello stesso tempo. L'ultima cosa, non posso non segnalarvela questa cosa della flottiglia perché sostanzialmente si sono bevuti a Tunisi uno degli organizzatori della flottiglia per appropriazione indebita, tra l'altro uno che era andato anche al funerale di Nasrallah, cioè noi abbiamo dato soldi a degli amici dei terroristi e che andavano ai funerali degli amici dei terroristi e non solo contenti abbiamo dato dei soldi a questi della flottiglia, li ho trovati sul Libero, sulla Verità, sui giornali di destra, ma il punto fondamentale è che questo si è pure imbertati, cioè coglioni due volte siamo, la prima quelli che finanziano la flottiglia per fare quella sceneggiata, la seconda che quelli che noi abbiamo finanziato, non noi, loro hanno finanziato, si sono pure fottuti i soldi. Beh, vabbè, una roba stupenda, stupenda. C'è una verità sostanziale che nulla è più facile, nulla è meglio di un cretino per perdere i propri soldi. E quindi, insomma, sono totalmente soddisfatto che cretini si siano disfatti dei loro soldi e siano finiti nelle mani abili di amici dei terroristi, per di più truffatori. Stupendo. No, io non ho dato soldi, no, no, certo che non gli hai dato e ci voglio pure vedere. Quando parte la flottiglia per l'Iran è una cosa che mi chiederei anch'io. Noi ci vediamo domani con la zuppa di porro e col sito nicolaporro.it.